Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Sarete figli dell'Altissimo, dice il Signore, poiché Egli è buono sugli ingrati e sui malvagi. Il Vangelo di oggi ci parla del rapporto nostro con il prossimo. E parlandoci del rapporto con il prossimo, ci parla della nostra vita spirituale. Il Signore parte con una frase che noi sentiamo leggermente diversa dalla sapienza popolare. Di solito nella sapienza popolare si dice: non fare agli altri quello che non vuoi che gli altri facciano a te. Il Signore qui sta alla rovescia e dice: fai agli altri quello che tu vorresti che gli altri facessero a te. Quando noi sbagliamo con gli altri, vorremmo che gli altri ci perdonassero, e allora noi dobbiamo perdonare gli altri quando sbagliano. Quando noi abbiamo bisogno di qualcosa e ci tocca chiedere ai fratelli e agli amici, noi vorremmo che i fratelli e gli amici non stessero lì a farci penare, ma ci dessero quello di cui abbiamo bisogno. E allora noi, quando qualcuno ha bisogno, dobbiamo comportarci come vorremmo che si comportassero gli altri con noi. Come dice anche l'Apostolo Paolo nella lettura di oggi, chi semina scarsamente mieterà scarsamente. Ecco, e anche l'Apostolo Paolo dice, citando la scrittura, dice: all'arrieggiato ha dato ai poveri. Ecco, dare ai poveri non vuol dire soltanto dare l'elemosina, perché ci sono tanti tipi di poveri in questo mondo. Ci sono i poveri che non hanno soldi, che non hanno sostegno, che hanno bisogni materiali. Ci sono i poveri che hanno invece bisogni spirituali, che hanno bisogno di conforto, che hanno bisogno a volte di perdono, che hanno bisogno di tante cose. E quindi dare ai poveri non vuol dire soltanto distribuire soldi, perché quello si potrebbe dire: beh, se uno ce li ha distribuisce, ma se uno non ce li ha non è tenuto a dare quello che non ha. Ma il dare ai poveri di cui ci parlano le scritture non riguarda soltanto le cose materiali, riguarda anche cose spirituali, riguarda anche piccole cose umane. E allora quello riguarda tutti, non solo chi se lo può permettere di dare, di largheggiare in elemosine, ma anche chi non se lo può permettere non può dare soldi, ma può dare comunque qualcos'altro. Ed è importante anche questo qualcos'altro, anzi a volte è più importante questo qualcos'altro. Perché, dice il Signore, che cosa fate di importante, che merito avete voi se amate quelli che vi amano? Lo fanno anche i peccatori. E se prestate a quelli da cui sperate poi di ricevere i soldi indietro, questo lo fanno anche i peccatori. Quando il Signore parla di peccatori non intende gente che commette peccati normali, magari anche gravi. Intende persone che sono lontane da Dio, ma lontane veramente tanto da Dio. Quello a volte li cita San Paolo, quelle persone che nel loro peccato si sono allontanati da Dio e dal fede in Lui, hanno messo Dio all'ultimo posto nella loro vita, o addirittura l'hanno tolto dalla loro vita. Quindi il Signore parla di questo quando dice peccatori, e anche loro amano quelli che li amano. Anche loro fanno del bene a quelli da cui sperano di ricevere del bene, o a quelli da cui hanno ricevuto del bene. E pensate a come si regge la criminalità, si regge su questo, scambi di favori. Ecco. Quindi noi che merito abbiamo se facciamo un favore a una persona che ci fa un favore a sua volta? Che merito abbiamo se noi perdoniamo una persona che magari qualche volta si è dovuta fare perdonare da noi, e che merito abbiamo se diamo soldi in prestito a una persona che poi dopo sappiamo che ce li renderà indietro. Non abbiamo merito, perché queste sono cose che fanno anche persone che sono lontane da Dio, ma lontane anche veramente tanto da Dio. E allora Dio ci chiede, come al solito, di essere perfetti. La scrittura dice, la legge dice, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. E invece il Signore dice, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano. Fate del bene a quelli da cui non sperate di ricevere nulla in contrario. Il Signore ci dice che il cristiano non deve avere nemici. Perché per la mentalità dell'ebreo, il nemico chi era? Era principalmente quello che era nemico di Dio, perché era lo straniero che non lo straniero che abitava dentro Israele, quello era considerato prossimo, lo straniero che magari apparteneva a un paese straniero che era in guerra con Israele, quello era il nemico. E anche sulle inimicizie umane la legge alla fine diceva che bisognava comportarsi con giustizia. Dice, la legge dice, se tu trovi l'asino del tuo nemico, glielo riporterai indietro, che si è perso, tu glielo riporterai indietro. Quindi anche la legge, che pure diceva di odiare i nemici, cioè di limitare il sentimento dell'odio a quelli che sono nemici, e non usarlo mai con i nostri prossimi, non usarlo mai con i nostri fratelli, con quelli che sono al tempo che erano fratelli nella carne, essendo popolo di Israele, noi lo possiamo dire a quelli che sono fratelli nello spirito, essendo cristiani ortodossi. Ecco, il discorso è lo stesso. Ma il Signore dice no, non bisogna nemmeno odiare quelli che sono di fuori, perché Dio è misericordioso sugli ingiusti e sui malvagi. Se un malvagio si volge a Dio, come fece Zaccheo, che era malvagio, aveva truffato, aveva rubato, probabilmente aveva usato anche violenza qualche volta, però quando Zaccheo si volge a Dio, Dio subito lo accoglie. Dio è benevolo con gli ingiusti e con i malvagi. E allora se noi siamo benevoli con gli ingiusti e con i malvagi, noi ci mettiamo davvero a essere figli di Dio. E questo il Signore dice, sarete figli dell'Altissimo. Ho spiegato più volte una cosa. Nelle scritture si dice che l'uomo è fatto a immagine e a somiglianza di Dio. I padri spiegano che noi questa somiglianza l'abbiamo perduta. C'è sempre l'immagine di Dio dentro di noi, però è seppellita dentro di noi. L'immagine, spiegava San Giovanni Damasceno, la somiglianza, spiegava San Giovanni Damasceno, vuol dire somiglianza nella virtù, cioè quando l'immagine diventa visibile, quando l'immagine viene messa in opera, allora noi recuperiamo la nostra somiglianza con Dio. Quando noi agiamo secondo l'amore stesso che è di Dio, noi stiamo ricostituendo la nostra somiglianza perduta. E quindi questa immagine di Dio che è sepolta dentro di noi, che non si vede perché è coperta dai nostri peccati grandi e piccoli, dalle nostre miserie, dai nostri difetti, ecco, se noi riusciamo a metterla in opera, se noi riusciamo a renderla manifesta, si vede anche fuori di noi. E non è un lavoro che si impara in un giorno, è un lavoro che poi prende tutta la vita, perché tutta la vita noi saremo a volte a riuscire a fare vedere questa immagine e altre volte a rinascondercela dentro, perché comunque i nostri peccati le nostre debolezze e le nostre miserie vanno al di sopra di tutto e coprono di nuovo questa immagine. Però la vita del cristiano sta in questo, nel cercare continuamente questa immagine di Dio, di farla riaffiorare e di illuminarla, metterla in luce in modo che possa risplendere anche per gli altri. Diceva San Serafino di Sarov: acquisisci lo Spirito Santo e mille troveranno la salvezza intorno a te. Si può dire lo stesso: se noi riusciamo a fare vedere l'immagine di Dio in noi, se noi riusciamo a far vedere l'amore di Dio in noi, nei nostri gesti, ma di tutti i giorni, non solo di una volta ogni tanto, noi attireremo molte più persone a Dio di quante ne può attirare un predicatore, di quante ne può attirare chiunque. Quello che cambia nella testimonianza della fede è il modo in cui noi la fede la viviamo ed è il modo in cui noi la fede la mettiamo in pratica. Diceva San Giovanni, il teologo, chi cammina nella verità, parafrasando il testo, chi cammina nella verità è Dio, chi mette in pratica la verità fa splendere in sé la luce che è Dio, perché Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se noi mostriamo questa luce, noi in un qualche modo diventiamo evangelisti, noi diventiamo evangelizzatori e per mezzo nostro la fede arriva anche a chi non l'aveva mai conosciuta, a chi non l'aveva mai incontrata, oppure a chi la conosceva ma se n'era allontanato per un motivo o per un altro, perché poi succede sempre così, che uno si allontana dalla Chiesa, si allontana da Dio, e però rimane qualcosa dentro di lui, per cui quando è il momento è anche in grado di riavvicinarsi a Dio. Noi dobbiamo essere strumenti anche di Dio. Quindi le parole dell'Apostolo, chi semina largamente mieterà largamente, vuol dire noi seminiamo largamente prima di tutto nelle nostre opere, nella nostra vita e nel modo in cui noi viviamo la fede. Non tanto nelle cose dei riti, nel quante preghiere facciamo o nel come andiamo in chiesa o quante candele accendiamo in chiesa, ma in tutto quello che noi facciamo quando noi in chiesa non ci siamo, quando siamo al lavoro, quando siamo fuori, quando siamo a fare la spesa, in qualunque momento, quando noi non siamo a pregare, è lì che si deve vedere la luce di Dio in noi, perché quando noi preghiamo non ci vede nessuno. Quando noi siamo in chiesa ci vedono le persone che già ci conoscono e sanno che veniamo in chiesa. Ma noi Dio lo dobbiamo testimoniare nella vita, tutti i giorni. Quindi anche nei momenti in cui apparentemente stiamo facendo cose che non hanno niente a che vedere con Dio. Quindi siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro, vuol dire rendetevi degni di essere figli di Dio, perché a tutti quelli che hanno creduto in Lui Dio ha dato la possibilità di diventare Suoi figli adottivi, perché come dice l'Evangelista Giovanni non sono nati né dalla carne né da uomo né da volontà di carne né da volontà di uomo, ma da Dio stesso, non solo nel momento del battesimo ma nel momento in cui sono riusciti a fare brillare dentro di loro la luce di Dio. A Lui onore e gloria per sempre nei secoli dei secoli.